Ben ritrovate all'ascolto, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Come avevo detto all'inizio di questa stagione o anno scolastico, visto che la trasmissione è intitolata La Campanella è dedicata alla scuola, cosa facciamo? Diamo un po' di parola, un poco, quanto basta, come nelle ricette di cucina, a uno studente. Ma questo studente è bravissimo, è pieno di entusiasmo ed è già stato ospite, possiamo dire quasi all'inizio dell'anno scolastico. Allora, autopresentazione e vediamo di che cosa possiamo parlare con uno studente così carico di energia e di entusiasmo.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Esattamente come l'altra volta io ripeterò, vabbè, che sono Andrés Garofalo, sono rappresentante d'istituto delle Einaudi di Varese e sono uno studente curioso. Mi è venuto in mente che l'altra volta avevo detto questa cosa qui e quindi insomma sì, curioso, curiosità e insomma voglia di comunicare, di passare dei messaggi che a sua volta sono stati passati a me, quindi insomma mi piace essere qui per chiacchierare, insomma, per magari dare qualcuno un po' di ispirazione, ecco.
Certamente, e diciamolo, anche per dare un'immagine positiva,
sì,
di questa categoria che sono gli studenti demotivati, no, scoraggiati, che non hanno voglia di fare niente, perché c'è, no?
Esatto, sì, beh, ce ne sono tanti che derivano da diverse situazioni, però io credo che la scuola sia una sorta di casa, no? E me ne rendo conto, insomma, stando a contatto con i miei compagni, essendo rappresentante, no? È molto
bello. Non sei solo rappresentante di classe.
Di classe, di istituto, della consulta provinciale. Sì, ho un po' questo monopolio, diciamo, nella mia scuola, però sì, mi piace stare a contatto con loro e vedere, insomma, cercare di capire quali sono le loro esigenze e mettermi a disposizione, no? Perché alla fine di questo si tratta, di mettersi a disposizione e mediare, soprattutto mediare, perché non è una cosa facile e credo che ultimamente nella scuola le diverse categorie che la compongono siano molto distaccate l'una con l'altra, no? E quindi c'è bisogno di qualche figura, me ne rendo conto anche parlando con altri rappresentanti, semplicemente che serve una figura in grado di saper mettere insieme tutte le voci di una scuola, che sono tante.
Hai già detto qualche cosa di molto interessante, dopo questo concetto. Dal lato c'è l'aspetto negativo della tua riflessione, del tuo racconto, che sono figure separate, laddove, visto che la scuola è una comunità, in tutte le comunità l'elemento caratterizzante è la relazione, quindi mediare vuol dire mettere in relazione. Allora, siccome penso che tu hai fatto tantissime cose quest'anno, ma andiamo un po' nell'ordine. Il ruolo del rappresentante di classe.
Allora, sì, il rappresentante di classe è una figura importantissima perché, insomma, è in grado di risolvere un po' delle circostanze magari negative che ci sono all'interno di una classe o magari saper elevare anche degli aspetti che invece i professori magari per il loro ruolo non riescono a vedere, no? Io in modo particolare frequento una classe che è un po' complicata con degli animi molto vivi, delle personalità molto forti e che...
Un po' ribelli.
Molto ribelli, ecco. E diciamo che il mio ruolo e dell'altro rappresentante che insomma lo fa assieme a me ed è fondamentale la doppia presenza perché si riescono a cogliere sempre aspetti diversi, quello che non riesco a vedere io lo riesco a vedere l'altro rappresentante, quindi questo è importante. E sì, insomma, diciamo che mi è capitato anche nei consigli di classe dove i professori avessero una visione completamente diversa da quella che invece avevamo noi rispetto ai nostri compagni di classe, quindi insomma proprio nell'ottica di mettere in comunicazione è una figura importantissima.
Certo, beh, che vuol dire, adesso stai sfatando anche un altro mito, perché qualche volta si dice che i giovani di oggi tendono ad essere individualisti, laddove dice in fondo se riesco a lavorare bene con il mio come posso dire, compagno d'avventura c'è un valore aggiunto, c'è una osservazione più completa.
Sì, beh, diciamo che sull'essere individualisti è vero, perché comunque si tende a mettersi al primo posto, ma io credo anche che sia giusto mettersi al primo posto, perché alla fine quando si sta bene con se stessi poi si riesce a stare bene in gruppo, no? Questo l'ho provato anch'io, quindi insomma mi rendo conto. Però ecco, forse quello che bisogna imparare, e anch'io l'ho imparato col tempo perché non è una cosa che si fa subito, insomma, è nel essendo al centro della propria persona, comunque considerare gli altri, perché è necessario per arricchirsi personalmente.
Certo. E poi hai detto un'altra osservazione molto interessante, che ho imparato, nel senso che non è che ho imparato solo italiano, storia, le materie, le discipline classiche, ma dico una frase magari un po' retorica, ma importante, che si impara a stare con gli altri, si impara a vivere, insomma, e questo non finisce mai.
Sì, sì, esatto.
E poi, giustamente, nella tua sintesi avevi detto, vedere da due punti di vista, non soltanto gli studenti, ma il punto di vista dell'insegnante e il punto di vista dello studente, degli studenti, che non deve essere mai, come dire, conflittuale, ma perché tendiamo a vedere tutte le forme un po' schematiche, laddove
sì, sì,
mancherebbe invece la sintesi.
Sì, ecco, diciamo che secondo me per risolvere questo problema, anche se non è un problema, più che altro un dato di fatto, serve tanta umanità. Cioè, questa è una cosa che tengo molto, perché si tende molto a svolgere il compito senza andare oltre, senza conoscere le persone. Io sono il professore, faccio questo, tu sei lo studente, devi fare questo, e viceversa. Io sono studente, questo è il mio compito, tu sei professore, è quello. Quindi questo distacco netto, no? E io penso che la barriera ci debba essere, però non debba essere un muro, più che altro una vetrata. Cioè ci si vede, però comunque io non vado nella tua sfera e tu non vieni nella mia, però ci si vede e c'è un punto di contatto, che sia anche solo quello visivo, però c'è un punto di contatto, e questo è fondamentale, perché altrimenti le classi sono rotte, gli studenti vivono con negatività l'ambiente, con disagio anche, non si riesce mai a arrivare a un punto che invece è, come dire, svegliarsi tutte le mattine della settimana quasi e essere contenti di andare a scuola, o comunque trovare un ambiente favorevole al proprio, certo, apprendimento.
Essere contenti di andare a scuola sarebbe un grande obiettivo, no? Mi piace tantissimo, posso dirlo, l'immagine della vetrata e non muri, perché è bello, nel senso, è vero, ci sono due ruoli, perché è anche il rispetto dei ruoli, ma ci si vede. E poi credo, tu sei in che classe sei esattamente?
Io sono in quinta, superiore,
pronto per l'esame, cioè sì, che sei passato anche attraverso l'avventura disavventura della DAD, sì, cosiddetta DAD, dove di fatto, tra le altre situazioni emozionali che sono perse, è stato proprio l'incontro degli sguardi, del guardarsi.
Sì, sì, purtroppo sì, specialmente quando c'era la possibilità di spegnere le telecamere, lì era proprio stata la fine.
Ecco. Ognuno faceva quello che voleva.
Esatto, però
confessiamola.
È stata un'esperienza, ecco, mettiamola così.
Ecco, va bene. E si può imparare anche da quello. Salto di qualità. Rappresentante d'istituto.
Ecco, allora, questa è come dire, una mansione molto importante per la scuola. Nella mia scuola in modo particolare, perché erano diversi anni che mancava un rappresentante d'istituto che fosse un punto di riferimento.
Ma non c'erano?
No, ci sono stati all'inizio della mia carriera scolastica alle superiori, però poi negli altri anni no. Infatti io, diciamo che ufficialmente sono rappresentante d'istituto dal precedente anno scolastico,
dalla quarta,
anche se tutti volevano che io lo facessi già dalla terza, perché ho questa tendenza ad essere molto richiesto.
Chissà perché.
Ecco, e quindi diciamo che volevano che io lo facessi anche in terza, però non mi sentivo pronto a farlo. E quindi ho deciso di aspettare, nonostante comunque avessi già iniziato a svolgere qualche mansione, no? Però ho aspettato la quarta, ed io mi aspettavo fosse un lavoro difficile, e mi sono reso conto che è un lavoro difficilissimo, molto difficile, dove bisogna avere molta grinta e soprattutto non bisogna abbattersi mai, perché di porte in faccia se ne ricevono tante, e soprattutto, come dire, essere il punto di riferimento per 700 anime non è facile. Nella mia scuola più o meno siamo 700, quindi ci sono scuole anche molto più grandi, però diciamo che nella mia essere conosciuto da tutti ed essere un punto di riferimento, che significa qualsiasi esigenza tu abbia, meglio se relativa alla scuola, però anche a livello personale, puoi venire da me, io ti ascolto tranquillamente, ti do una soluzione. Io penso che serva, perché serve una sorta di fratellino io mi definisco così, per me sono tutti fratelli, fratellini che, a cui chiedere un consiglio.
E sorellini anche.
E sorelline, ovviamente, certo, certamente. Sì.
No, perché bisogna far sempre
no,
la par
giusto,
condicio.
Giusto.
Bene, no, in fondo hai capito, hai compreso, hai fatto tuo, hai colto dentro di te, direi, quello che a volte dall'esterno non si coglie, cioè la complessità della scuola, perché è fatta di relazioni, come hai detto prima, che a volte non dialogano, ma di problemi, tanti problemi, in cui non c'è la soluzione, ma c'è prima di tutto un vero ascolto. E poi la strada di possibili soluzioni, credo che sia quella, no? la sfida maggiore.
Sì, diciamo che la sfida maggiore è anche riuscire a mettere in comunicazione tutti, cioè quello che dicevo prima, io l'ho detto con molta leggerezza, però in realtà non è facile per niente, perché nella mia scuola sono più di 100 docenti e 700 alunni, quindi non è facile e non sempre si riesce, ci sono tantissimi momenti di fallimento che però insomma vengono soppiantati da altrettanti momenti di trionfo tra studenti e professori.
Mi racconti un trionfo?
Allora,
o che hai percepito come tale, o che ti è stato riconosciuto come tale?
Allora, sicuramente il trionfo più grande quest'anno, quantomeno, l'ho avuto proprio all'inizio dell'anno, quando insomma per dare il benvenuto, il bentornati a scuola ai ragazzi, abbiamo organizzato delle riunioni su una mattinata, 7 riunioni di un'ora stressantissime, dove ne sono uscito provatissimo, però il vero trionfo è stato nel avere 600 e passa studenti, nessuno usando il telefono cellulare, che voglio dire, la dipendenza è si sa, c'è,
è nota
nelle aule magne in modo particolare, perché sono molto grandi, molto dispersive, io sono uno piccolino in alto a un palco che sembra insomma che faccio lo spettacolino, in realtà stavo dicendo delle cose importanti anche per loro e nessuno, certo con dei metodi un po' brutali magari, però ma io sono molto teatrale in realtà, quindi poi loro mi guardano proprio come se fossi uno spettacolo in realtà, però nessuno ha usato il telefono e questo è stato veramente un trionfo molto grande, perché vuol dire che la comunicazione c'era ed è arrivata a tutti allo stesso momento.
Certo, una capacità di coinvolgere e soprattutto, come hai detto, anche di fronte a situazioni che sembrano impossibili, eccetera, si può, o meno si tenta di fare. E adesso siamo a scuola? Sì, musica, sì. Cioè intervallo musicale. Riprendiamo la nostra chiacchierata con uno studente pieno di entusiasmo. Ma questo entusiasmo subito diventa, perché hai scelto questa canzone?
Allora,
diciamo il titolo oltretutto.
Allora, questa canzone si chiama Yes And ed è dell'artista Ariana Grande. Diciamo che l'ho scelta perché è un moderno inno di resilienza personale, no? Dove appunto viene raccontata di questa ragazza e gli viene detto di, insomma, di prendere possesso della propria vita, di essere il proprio migliore amico, di essere forte, no? E io questa canzone l'ho scelta e la dedico un po' a tutte le persone che invece non riescono a trovare se stessi o che per vivere in una comunità scolastica devono sottomettersi a personalità che già esistono di altri compagni di classe. Non so se mi spiego, le persone che per essere magari popolari decidono di affrontare delle scelte che non gli appartengono, semplicemente per essere il figo, se si può dire, della scuola. Scuola,
e quindi condizionanti,
esatto,
in modo
esatto,
negativo, ovviamente.
In modo negativo,
cioè
quindi
modelli, non
di prendere in mano se stessi ed essere la propria forza, ecco.
Benissimo, potremmo dire un inno a non scoraggiarsi mai.
Esattamente.
Possiamo fare. Allora, in questo nostro racconto, malgrado il tempo sempre un po' tiranno, come si vuol dire, la consulta, che quando è rivenuto tempo fa la radio vi ha più raccontato, no, l'esperienza della consulta.
Sì, esatto, beh, diciamo che da ottobre ad adesso l'esperienza della consulta non si è sviluppata in un modo molto proficuo, diciamo, se non altro perché il rappresentante della consulta funziona quando tutti i rappresentanti della provincia di Varese, insomma, della consulta, si riuniscono per cercare di trovare delle soluzioni per i problemi che ci sono del territorio. territorio, però purtroppo quest'anno siamo stati convocati una volta sola. Si vede che il presidente della Consulta, essendo di Quinta anche lui, forse aveva qualche impegno, me ne rendo conto anch'io essendo di Quinta, che è molto impegnativo mettere assieme tutti gli impegni, lo studio insomma.
Peccato però, poi una cosa l'è persa.
Sì, beh, però diciamo che si è fatto tanto quest'anno, quindi è andata bene.
È andata bene. Sì. Allora, prima ti ho detto un trionfo da rappresentante di classe, in questo tanto che cosa metti o cosa ricordi con maggior entusiasmo, con maggior interesse?
Allora, beh, in classe sicuramente, ecco, diciamo che colgo un aspetto un po' ai margini di questa domanda, però è il fatto di essere sempre un punto di riferimento per la classe e il poter dire tutto alla classe, no? Perché l'essere considerato come un punto di riferimento ti permette, o meglio, secondo me dovrebbe invitare alla sincerità totale. Quindi non ometto nulla, ma sono chiaro e trasparente su tutto, anche sulle cose negative, perché alla fine il risultato, alla fine, per quanto poi si dica il voto non è importante, eccetera, però è quello che ti fa passare all'anno successivo. E quindi, insomma, questa cosa è necessaria ed è giusto che ognuno venga messo al corrente di tutte le situazioni in maniera trasparente.
Bene, trasparente mi sembra una parola proprio adatta. Ritorniamo un po' alla vetrata, no?
Esatto.
Perché in fondo bisogna essere trasparenti e anche autentici. Domanda facile o difficile vuoi? Posso scegliere?
Difficile, dai.
Difficile. No, sono brava. No, facciamo quella facile, dai.
Ah, va bene.
Dopo facciamo quella difficilissima. Beh, sei in Quinta, ma hai già idee per il futuro?
Sì.
Questo è facile, vero?
Sì, questo è facile. Andrò a studiare giornalismo e comunicazione audiovisiva all'università.
Ma sai che avevo il sospetto?
Sì, diciamo che questo è il mondo della comunicazione, comunque a me piace tantissimo. Sviluppare, trovare altri modi di comunicare al di là del logos, di parlare insomma con la parola, è molto interessante, lo trovo molto interessante.
Sì, in una epoca come la nostra, in cui potresti venire anche a tenere già una trasmissione, direi, come proposta. Si parla tanto, ma a volte non si dialoga e poi non si comunica. Perché,
esatto.
Ecco, e qui apriremo veramente una finestra
immensa.
Immensa. Ecco. E mi dà tre definizioni, questo è fuori programma, fuori sacco, sì. Come sono le tre definizioni secondo te di comunicazione?
Allora, tre definizioni,
sì, o tre parole? Tre parole,
ecco.
Aggettivi, tre.
Allora, una parola sicuramente è contatto. Contatto perché quando si comunica c'è bisogno di trovare un contatto con l'altra persona, perché magari io posso parlare ma l'altro non cogliere quello che io ho intenzione di dire. L'altra parola o parole è punto di vista. Perché per avere una buona comunicazione non bisogna avere solo il proprio punto di vista, ma bisogna spostarsi e, come dire, andare in un punto magari un po' più scomodo per noi stessi, però cercare insomma l'altro punto di vista. E invece la terza parola è pluralità, perché non bisogna essere fissi su un aspetto, magari di un argomento, di un pensiero, ma essere in grado di medesimarsi in tutti i pensieri possibili, anche perché alla base di un dibattito, certo, il mettersi, insomma, trovarsi tra due posizioni diverse.
E se poi sono due o tre o quattro o cinque, ancora di più. Direi che hai dato un po' anche la definizione, se vogliamo, di comunicazione educativa. Allora, visto che siamo adesso, non è difficile, però mettila un po' in modo giocoso se vuoi. La domanda è: se tu fossi ministro della pubblica istruzione.
Oh mamma.
È difficile questa, non lo so.
Ok.
O insomma, qual è la tua idea di un miglioramento, di un possibile, credibile miglioramento della scuola?
Allora, io credo molto in una figura che esiste nelle scuole da relativamente poco, che sono gli educatori. Nella mia classe in modo particolare non c'è un educatore, un'educatrice, però so di esperienze in altre classi in cui è stata una figura fondamentale. Quindi nell'ottica del generare o comunque riportare all'umanità tutti i componenti della scuola, secondo me la figura dell'educatore può essere fondamentale, ma non da affiancare a qualcuno, semplicemente da inserire all'interno dell'ambiente scolastico. Esistono anche i famosi educatori di corridoio, no? Proprio per
anche di strada,
esatto, favorire la comunicazione e l'umanità tra le persone, perché magari un punto di vista esterno che non è né lo studente e il professore che si schierano da due parti riesce a trovare punti comuni tra le due personalità, insomma, ma anche tra studenti e studenti, perché non è facile neanche lì.
Certo. Allora mi viene, come, cos'è, sorge spontanea la domanda, a volte dicono gli studenti, sì, è arrivata all'improvviso questa mia domanda, ma tu distingui quindi il ruolo e la funzione dell'educatore rispetto a quello dell'insegnante?
Sì.
Sì.
Sì, sono due figure completamente diverse, per quanto mi riguarda credo che l'insegnante debba essere in grado di fare entrambi. Questo non per dire cosa deve fare l'insegnante, però credo che dal punto di vista dello studente è importante se l'insegnante riesca a fare entrambe le cose, perché l'insegnante è di per sé la figura di riferimento in classe in quell'ora specifica, però ci si affida anche personalmente, no, all'insegnante. Ad esempio quest'anno io ho avuto un lutto importante del mio nonno, che poco tempo fa insomma mi ha lasciato, però ho trovato in alcuni miei insegnanti la forza per passare oltre a questo momento insomma critico. Quindi io credo che se gli insegnanti sono le due figure messe insieme, al di là del fatto che io credo che comunque ci voglia una terza figura, sia la chiave anche per avere dei dialoghi più profondi all'interno delle classi.
Bene, con questa riflessione non vorrei aggiungere altro, perché devo dire che mi hai veramente commosso. Nel tuo entusiasmo mi hai commosso, sembra una contraddizione di termini, comunque è vero, perché c'è un convincimento, e posso dirlo anche qui, veramente la speranza che si possa davvero dialogare, la scuola è questo. Senti, naturalmente a nome degli ascoltatori e ascoltatrici che non ti possono vedere con tutto questo tuo entusiasmo anche negli occhi, perché hai detto lo sguardo, l'importanza dello sguardo, ovviamente ti auguro e ti auguriamo simbolicamente un ottimo esame di maturità, come si diceva una volta, esame di Stato.
Grazie, grazie.
E allora ti aspetto dopo l'esame.
Ah, certo.
Ecco, dei bellissimi risultati.
Ecco, esatto, speriamo.
Saluto finale da parte tua.
Allora mi raccomando, chiedere sempre a tutti quando si è in difficoltà, perché è un altro punto per sviluppare il contatto umano, chiedere, anche sembrare tonti, ma chiedere,
perché ci vuole coraggio anche in questo.
Esatto.
Resilienza. Grazie a tutti, alla prossima puntata se volete. Grazie.